tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
La nostra terra è una casa comune, va curata e preservata. Mentre è in corso il tempo del creato, mese dedicato dalle chiese cristiane alla cura dell'ambiente, ascoltiamo oggi una riflessione biblica che ci ricorda la responsabilità verso la creazione. Buongiorno e ben ritrovati da Gael Kurtens.
Un cordiale saluto anche da Luisa Nitti. La puntata prosegue aprendo lo sguardo all'ecumenismo e al dialogo fra i cristiani. A Karlsruhe, in Germania, si è svolta l'Assemblea Generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese.
Con noi per la meditazione biblica di questa domenica la pastora riformata Simona Rauch. Nel brano biblico che ha scelto di commentare, Dio chiede a Mosè di togliersi i calzari perché il luogo sul quale si trova è suolo sacro.
Togliersi le scarpe prima di calcare la terra, un modo per mettersi in ascolto della parola di Dio e rispettare la casa comune che ci è stata donata.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Che faccia avrebbe oggi la nostra terra se invece di calpestarla imparassimo a toglierci le scarpe e a starci sopra a piedi nudi? In altre parole, che faccia avrebbe la nostra terra se la trattassimo con più tatto? Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Noi non andiamo più in giro a piedi nudi. Per questo le parole che Dio ha rivolto a Mosè quel giorno nel deserto devono probabilmente sembrarci ancora più strane e incomprensibili di quanto siano sembrate a lui. Tanto più che Mosè non sta entrando nel tempio, ma sta pascolando le sue greggi nel deserto. Riascoltiamole insieme.
Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: «Mosè, Mosè!» Ed egli rispose: «Eccomi!» Dio disse: «Non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro».
Perché quello strano ordine, togliti i calzari, stai davanti a me a piedi nudi? Se voleva meravigliarlo con la visione di un arbusto che brucia senza consumarsi, perché non dirgli semplicemente «apri bene gli occhi»? Oppure se intendeva rivolgergli la sua chiamata, perché non dirgli piuttosto «apri bene le orecchie»? Dio invita Mosè a sentire con i piedi, prima ancora che con le orecchie. Lo invita a sentire il suolo su cui cammina. Lo invita a percepire che la terra su cui sta e su cui si muove è una terra sacra, cioè una terra che non gli appartiene, una terra di cui non è padrone. Lo invita a riconoscere che Dio apre davanti a lui uno spazio nuovo, diverso, inedito, un terreno in cui non ci si può addentrare con le scarpe di tutti i giorni, cioè con tutto ciò che di solito ci portiamo addosso. Una terra su cui bisogna fermarsi a togliere le scarpe per entrarci a piedi nudi. Mosè non può vedere né sentire, non può ascoltare né capire davvero se prima non si toglie le scarpe, cioè se non lascia fuori da quell'incontro le sue abitudini, i suoi schemi, le sue certezze. Tra i nostri sensi, il tatto ha una particolarità interessante per la comprensione del nostro testo. Esso non ci permette, infatti, di fare ciò che fanno gli altri sensi, cioè vedere e sentire tenendoci a distanza, senza sentirci implicati. Possiamo vedere senza essere visti e udire senza essere uditi, ma non toccare senza essere toccati a nostra volta. Potremmo dire che tra tutti i sensi il tatto è quello più solidale, è il senso della reciprocità per eccellenza, perché non ci lascia mai intatti, perché è sempre e per forza di cose con tatto. Toccare implica sempre a nostra volta essere toccati e viceversa, non toccare significa anche non essere toccati. Regolando la vicinanza e la distanza con il mondo che ci circonda, il tatto è ciò che in senso proprio e figurato ci mette e ci mantiene a giusta distanza dalle cose e dalle persone che ci circondano. Forse le parole che Dio rivolge a Mosè quel giorno si riferiscono proprio a questa caratteristica del tatto, che fa di esso un regolatore della distanza. Con le scarpe ai piedi, Mosè rischia di non tenersi alla giusta distanza, di non percepire quale sia la distanza giusta a cui porsi di fronte a Dio. Con le scarpe ai piedi, Mosè rischia di mancare di tatto, o come si dice, di avere il tatto di un elefante. Che cosa potrebbe chiederci di togliere oggi Dio per insegnarci a sentire di nuovo la terra sotto i nostri piedi, per farci tornare a sentire il suolo su cui abitiamo, le scarpe, perché no? Quelle scarpe dalle suole spesse e impenetrabili che portiamo talvolta anche noi, e poi il nostro orgoglio forse, la nostra prepotenza, la nostra arroganza, la nostra autosufficienza, la nostra presunzione, tutte cose con cui siamo abituati a camminare ogni giorno, tutte scarpe che indossiamo quotidianamente e con cui, senza rendercene conto, calpestiamo la terra su cui viviamo, la terra che si apre tra noi e Dio, ma anche la terra che sta tra noi e gli altri. Che faccia avrebbe la nostra terra oggi se invece di calpestarla imparassimo a toglierci le scarpe e a starci sopra a piedi nudi? In altre parole, che aspetto avrebbe la nostra terra se la trattassimo con più tatto? Nel contesto ecologico odierno, togliersi le scarpe potrebbe significare riscoprire la nostra terra come una casa comune in cui non si entra con le scarpe sporche, infangate di orgoglio, di presunzione, imbrattate di egoismo e di opportunismo. Potrebbe voler dire per noi scoprire un nuovo modo di avvicinarci alla nostra terra, aprirci a un contatto rinnovato con la natura e l'ambiente, con noi stessi, con gli altri e con Dio, rimettere la vicinanza e la solidarietà al posto della lontananza e dell'autonomia. Potrebbe voler dire lasciarci toccare da ciò che di solito crediamo di poter semplicemente manipolare, senza che ci tocchi più di quel tanto, o addirittura con la pretesa che non ci tocchi del tutto. A piedi nudi torneremmo forse a sentire sulla nostra pelle e sulla nostra vita l'effetto di ciò che tocchiamo o manipoliamo troppo spesso con distrazione, con indifferenza, con prepotenza. A piedi nudi potremmo riscoprire la sensibilità, l'umiltà, la vulnerabilità. Potremmo tornare ad abitare e a vivere contatto, con garbo, con delicatezza e con rispetto su quella terra che Dio continua a toccare anche oggi con la sua grazia e la sua bontà. Buona domenica.
Vi ricordo, dopo questo ascolto musicale, che tutte le puntate di Tempo dello Spirito possono essere riascoltate collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione.
Con il prossimo servizio, Gael, ci spostiamo in Germania, dove tu sei stata nei giorni scorsi in occasione dell'assemblea dei delegati delle 352 chiese membro del Consiglio Ecumenico delle Chiese.
Sì, sono stata a Karlsruhe, che si trova in realtà a sole 2 ore di treno da Basilea, e lì si è svolta l'assemblea generale di questo storico organismo ecumenico che raccoglie cristiani delle famiglie protestanti, ortodosse, anglicana anche, e vetero-cattoliche tra le altre.
Un grande evento quindi delle chiese cristiane, ma tu personalmente quale impressione generale hai ricevuto da queste giornate a cui hai partecipato?
È un evento senza dubbio che potremmo definire polifonico. Le diversità e le presenze culturali sono talmente tante. C'è gente che arriva dalla Papua Nuova Guinea, dall'America Latina, dagli Stati Uniti, dall'Asia, dalle Filippine. Insomma, è veramente un mondo in miniatura che si è incontrato lì a Karlsruhe.
Una grande polifonia di voci, quindi.
Sì, però con la volontà comunque di esprimere un'unità, una comunità cristiana che va verso, appunto, come è il motto dell'assemblea, la riconciliazione.
Ecco, e dunque fra le tante persone che hai avuto modo di incontrare c'è anche la pastora Rita Famos, che è presidente della Chiesa Riformata in Svizzera, e poi so che hai incontrato e intervistato anche il pastore Tobias Ulbrich, che era delegato della Chiesa Riformata ticinese in occasione dell'assemblea del Consiglio Ecumenico. Dunque ascolteremo le tue interviste, però prima di lasciare spazio al tuo servizio voglio aggiungere che un tuo ampio servizio su questo evento andrà in onda ancora questa mattina alle 8:30, quindi fra non molto, per la rubrica Chiese in diretta sulla rete 1 della nostra radio, quindi potrete continuare ad ascoltarci su questo tema.
Sì, parlerò più precisamente della questione della guerra in Ucraina, che è stato un tema all'assemblea.
Ascoltiamo allora adesso il tuo servizio da Karlsruhe.
Ebbene sì, la scorsa settimana a Karlsruhe in Germania, dove si è svolta l'assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese, c'erano anche dei corni alpini. Al più grande evento ecumenico al mondo, che si svolge ogni 8 anni con la partecipazione di migliaia di persone, stavolta la Svizzera era tra i paesi più in vista. La Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, membro fondatore del Consiglio Ecumenico nel 1948, era tra i copromotori di questa 11ª assemblea ed era presente con uno Swiss Hub, un vero e proprio punto d'incontro e accoglienza per partner nazionali e internazionali. Ed è qui che la presidente dei Riformati Svizzeri, la pastora Rita Famos, mi ha dato appuntamento. L'amore di Cristo conduce il mondo alla riconciliazione e all'unità. Questo il motto dell'assemblea iniziata il 31 agosto e che voleva essere un invito alle 352 chiese membro ad impegnarsi insieme a favore di una pace giusta e della riconciliazione, specialmente in questi tempi segnati da insicurezza, crisi climatica, guerre e pandemie. Rita Famos, il motto di questa assemblea è impegnativo, soprattutto se si considera che da 6 mesi in Ucraina continuano a cadere le bombe russe. L'assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese è stato all'altezza delle sue aspettative?
Wir werden hier sicher nicht die Welt versöhnen und auch nicht die Kriege beenden.
Non è certo qui che riusciremo a riconciliare il mondo e a far terminare le guerre, ma l'unità, quella si percepisce per esempio negli incontri liturgici, quando tutti insieme preghiamo, nonostante tutte le differenze. Ecco, qui si sente questa unità e la forza che sprigiona la fede in Cristo. E le chiese tedesche, che dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno saputo lavorare per la riconciliazione, hanno portato una testimonianza incoraggiante, un segnale di speranza, perché dall'impegno di cristiane e cristiani è potuto nascere qualcosa di inimmaginabile.
Aufgrund vom Engagement von Christinnen und Christen, die man sich vorher nicht hätte vorstellen können.
I temi discussi sono stati molti, si va dalla giustizia climatica, economica e di genere, alle questioni geopolitiche come la guerra in Ucraina o il conflitto in Medio Oriente, o anche, ad esempio, la dignità e il rispetto per i popoli indigeni. Qual è la sua di priorità? Che cosa si porta a casa quando tornerà a Berna?
Bringe verschiedenes zurück nach Bern, aber sicher auch die vielen jungen Menschen, die hier sind.
Mi porto molte cose a Berna, ma sicuramente i moltissimi giovani che sono qui e rivendicano una giustizia climatica per tutto il pianeta. Cosa ci dicono? Ci dicono che a motivo della nostra fede abbiamo l'obbligo di avere cura del creato. E gli stessi giovani si vogliono impegnare in prima persona come cristiani e cristiane in questo senso. Mi sembra molto importante, perché anche i nostri giovani sono in comunione su questo, in una specie di alleanza mondiale con altri giovani. E poi ritengo importante ricordare che noi, come Chiese, proprio in virtù del comandamento dell'amore per il prossimo, abbiamo un grande potenziale quando si tratta di mettere in campo strategie di riconciliazione. E non parlo dei massimi sistemi, di chi decide quando finisce una guerra o quando fare pace, ma del nostro impegno sul territorio, con le persone che devono di nuovo vivere insieme, nei villaggi e nelle città. Ecco, credo che qui le nostre chiese hanno un grande potenziale. E infine riporto indietro nella nostra ricca Svizzera la necessità di far capire che esistono molte chiese povere che, nonostante i pochi mezzi a disposizione, riescono a condividere quello che hanno con la loro società. In particolare ho avuto modo di parlare con dei rappresentanti della Chiesa protestante in Libano e riescono con niente a fare così tanto. È un segnale importante che, come svizzeri, ci dice che con quel che abbiamo potremmo fare molto di più.
Dass wir mit dem vielen, was wir in der Schweiz haben, auch noch viel mehr tun könnten.
Su una scala da 0 a 10, quanto pensa che sia in salute il movimento ecumenico mondiale?
Schwierige Frage, weil ich bin ja zum ersten Mal auch an so einer Vollversammlung.
Domanda difficile. Poi per me è la prima volta che vengo ad un'assemblea generale. Ma se guardiamo alla volontà dello stare insieme, direi 7. La gente ha voglia di stare in comunione. Poi, certo, ci sono alcune chiese molto conservatrici che fanno fatica a sopportare tutte queste chiese liberali europee e nordamericane. Ma è predominante la voglia di stare insieme e cambiare insieme il mondo. C'è voglia di vivere e condividere la forza e l'energia dello stare insieme come community cristiana. Trasmettere questo a chi è rimasto a casa sarà un compito difficile. Speriamo di riuscirci.
A Karlsruhe erano presenti circa 230 persone provenienti dal nostro paese e tra questi il pastore Tobias Ulbrich, incaricato dal Sinodo della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino a curare i rapporti con il Consiglio Ecumenico.
Tobias Ulbrich, già presidente della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino, si trova a Karlsruhe e partecipa come osservatore a questa assemblea. Che cos'è che l'ha colpita di più?
Che mi colpisce di più sono i contatti spontanei con le persone che provengono da tutte le diverse chiese cristiane del mondo.
E rispetto alle tematiche che vengono discusse, sono tantissime. Qual è quella prioritaria per lei personalmente?
Personalmente la questione di come dialogare, vuol dire una tematica piuttosto metodologica, perché la questione di come dialogare riguarda i nostri rapporti tra le chiese, poi anche i rapporti all'interno di una chiesa, poi i rapporti tra chiese cristiane e altre religioni. Dialogare e soprattutto prima, quello che riguarda me personalmente, ascoltare, ascoltare e poi dialogare. Sì.
Beh, è quello che ha detto all'inizio dell'assemblea Johann Sauka, il segretario generale, che ha detto che di fatto il ruolo principale del Consiglio Ecumenico delle Chiese è proprio quello di permettere una piattaforma di incontro e di dialogo alle diverse realtà, anche con posizioni contrastanti.
È necessario dare proprio questa piattaforma e non di pensare che i problemi si lasciano risolvere solo grazie a un credo o a un'opinione già predefinita. No, tutto è in una dinamica del progresso, dello sviluppo, della discussione.
Quando tornerà in Ticino, cosa si porta a casa dall'Assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese?
Porto con me una certa commozione, perché oggi ho partecipato a un incontro di pastori di chiese, di diverse chiese africane, e quello che loro hanno raccontato mi venivano quasi le lacrime. La situazione nel Congo, nel Sudan, eccetera, eccetera, è così catastrofica. Che persino il pastore del Congo diceva che la situazione è al di là delle nostre competenze. I cristiani in Africa, questo porta a casa, dobbiamo ancora, e io dico dobbiamo, diventarne ancora più sensibili.
Quasi il 25% dei delegati, il continente africano era il più rappresentato dopo l'Europa. L'ultima assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese si era svolta a Busan, in Corea del Sud, nel 2013 e aveva lanciato il pellegrinaggio per la giustizia e la pace. Karlsruhe ha ora aggiunto a quel motto anche i concetti di riconciliazione e unità. Di fronte alla guerra, alle diseguaglianze e ai peccati contro la creazione, siamo tutti chiamati, per via dell'amore di Cristo, al pentimento, alla riconciliazione e alla giustizia. Questo, in sintesi, il messaggio finale che sostanzialmente chiama le chiese ad agire insieme.
Ricordo ancora di proseguire l'ascolto sulla Rete 1, perché a Chiese in diretta fra pochi istanti si potrà ascoltare un ulteriore approfondimento sull'Assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese.
Noi siamo giunti in chiusura. Grazie per averci seguito.
Un ringraziamento anche al tecnico Marco Polina con noi oggi in studio. Da Luisa Nitti e Gael Kurtens, buona domenica.